dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Martedì 28 ottobre 2025, un nuovo capitolo sta per avere inizio, un viaggio di 45 minuti, minuto più, minuto meno, per raccontare una vita intera, un cammino di cui ancora poco sapete, qualcosa immaginate e in minima parte, lo so, temete. Insomma, anche oggi a Mille Storie siamo pronti ad accendere i motori. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Hai capito, la via rosa è seguita a ruota, anzi tallonata, diciamo le cose come stanno, tamponata letteralmente dai Metallica che fanno irruzione così nella programmazione di Rete 1, non è che passano sempre, quindi insomma, come diceva Trilussa, però quando ce vo e aggiungerei anche per fortuna per i Metallica. Comunque, ora che ci siamo spettinati per bene, a vostra insaputa lanciato anche il tema odierno con Fuel e le corse automobilistiche dei Metallica e abbiamo catturato la vostra attenzione, buongiorno, sono Stefano Ferrando, quello nascosto dietro al microfono, o sono davanti al microfono, adesso non so, vabbè è una questione di lana caprina se vogliamo, c'è ancora qualcuno che usa questa espressione, mi sto chiedendo, io sì, ma sono vintage, lo so, e proprio perché sono âgé, quante storie pur non dire vecchio, ve lo dico, torna a Mille Storie Orazio, sempre quello del Carpe Diem, quello di cui abbiamo parlato ieri, quello che se la prende con i giovinastri che non sono all'altezza delle generazioni passate. Ecco, Orazio, che evidentemente ne ha uno per tutti, usa questo modo di dire quando nella sua raccolta di epistole prende in giro i fannulloni che discutono solo di cose inutili e banali, cose talmente stupide da essere paragonate addirittura alla lana di capra, un materiale riconosciuto come scadente, grezzo, punge, che non ha alcun valore commerciale. Poi andatelo a raccontare a chi indossa un puloverino, un cashmerino leggero e soffice come un batuffolo. Comunque la frase incriminata è la seguente: alter rixatur de lana sepe caprina. Praticamente mi è rimasto un devotol incastrato tra un molare e l'altro. Con questa frase lui che cosa fa? Invita a non dare importanza a ciò che importanza non ha. Proprio come la lana delle capre, una lana del tutto scadente che non vale la pena considerare. Sono invece non importanti, importantissimi, Mauro Benzoni in regia, che ha apprezzato molto l'apertura con i Metallica, non era inquadrato ma l'ho visto. Spero che abbia apprezzato anche Karin Condolf al centralino 0848030808, oppure per un rapido messaggio, gruppo WhatsApp di Rete 1, il numero è sempre lo stesso, 0763211113. Abbiamo acceso i motori con i Metallica e allora si prosegue, certo, con un'altra cilindrata.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, è che le stelle puoi guardarle, solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare.
Buon viaggio, è appena iniziato con Cesare Cremonini, auguriamoci che comunque questo viaggio sia davvero tale. Da Bologna, visto che canta Cesare Cremonini, a Mantova. Saranno grosso modo 100-108 chilometri o giù di lì. Se dico Mantova, per esempio, a voi cosa viene in mente? Allora, inizio io. Tortelli di zucca, gnocchi di zucca, risotto alla zucca, crema di zucca, zucca fritta, zucca e patate, zucca al forno, crostata di zucca. Credo di aver fatto passare il messaggio: adoro la zucca mantovana. E per un attimo mi sono sentito, anzi sono sicuro che vi ho fatto sentire anche voi, come uno dei personaggi più romantici e buoni di quel capolavoro che è Forrest Gump.
Il gambero è un frutto del mare. Te lo puoi fare sia arrosto che bollito, grigliato, al forno, saltato. C'è lo spiedino di gamberi, gamberi con cipolle, zuppa di gamberi, gamberi fritti in padella, con la pastella a bagnomaria, gamberi con le patate, gamberi al limone, gamberi strapazzati, gamberi al pepe, minestra di gamberi, stufato di gamberi, gamberi all'insalata, gamberi e patatine, polpette di gamberi, tramezzini coi gamberi. E questo è tutto, mi pare.
Che tenero che era Bubba, però gamberi e zucca, ma noi stiamo cercando altro, anzi un altro. Ed allora, pensando a Mantova, andiamo a cercare, c'è Virgilio, proprio lui, la guida del sommo poeta. Pensate che sulla sua tomba, per dire quanto sia legato alla sua città, c'è scritto Mantova mi generò. Però non è meno lui. Allora potremmo andare a cercare Andrea Mantegna, pittore sublime, il suo Cristo morto che potete ammirare, anzi vi potete lasciar ipnotizzare, e a Brera, e già solo per questo merita una gita, ma né Virgilio né Mantegna coi motori hanno grande dimestichezza, perché si è capito che stiamo cercando un pilota, vero? Siamo partiti dai Metallica che cantavano delle gare automobilistiche, insomma. E allora non giriamoci più intorno, Mantova significa Tazio Nuvolari, uno che su due ruote o su quattro è un autentico fenomeno. Da bambino sogna la bicicletta perché il babbo è un discreto ciclista, ma soprattutto lo zio Giuseppe è un campione. Poi a 12 anni... boom, il colpo di fulmine, lo portano a vedere una gara automobilistica e decide che quello dei motori sarà il suo mondo. La prova generale diciamo che la fa pochi mesi dopo, a 13 anni, e una sera ruba la macchina del papà e va a fare un giro, 13 anni, giusto per capire il tipino. La macchina torna intera, Tazio si becca un calcio nel sedere, ma è felicissimo. Nuvolari, che è un classe 1892, come tanti giovani, e non vede ogni sogno interrotto dalla Grande Guerra. Lui perlomeno si ritrova a fare ciò che sa fare meglio, e cioè guidare. Moto o auto, poco cambia. Lo mettono così alla guida di un'ambulanza, ma un giorno perde il controllo del mezzo e si schianta. Il suo diretto superiore è chiaro, laconico: Nuvolari, fai ciò che vuoi, ma lascia perdere le automobili, non sono cosa per te. Direi che Nostradamus può dormire sonni tranquilli, perché se questa è la concorrenza, non è che ci abbia visto benissimo quel tenente. Tazio Nuvolari, il pilota perfetto per Mille Storie, perché lui di gare, di strane vicende, di incidenti, di follie ne vive davvero mille. Come quando accetta uno dei primi contratti con la Kiribiri, già il nome è tutto un programma, una fabbrica che produce aeroplani ma che vuole provare a correre anche sulle quattro ruote. E poi che dire della Bianchi? E non parlo, attenzione, di bicicletta, ma di un'auto, quella con cui vince in maniera incredibile, fidatevi, non sto esagerando, il circuito del Tiguglio nel 1924. Questa ve la voglio raccontare. Tanto per cambiare, Tazio Nuvolari sta guidando al limite. Sfrutta strada e macchina sugli 11 chilometri di questo circuito. Non manca molto, alla fine, quando una gomma si sfila e la macchina va a sbattere. Il meccanico che viaggia con lui, perché dovete sapere che al tempo il meccanico viaggiava proprio col pilota, perché se c'era un guaio ci si fermava e il meccanico metteva mani e risolveva il problema. Ecco, è un passeggero, però un po' per lo spavento, un po' per la botta, è svenuto. E allora Nuvolari, invece di tirare un sospiro di sollievo, prova a scuoterlo, ma niente. Allora chiede aiuto agli spettatori, in qualche modo rimette insieme la macchina e riparte. Questa la cronaca all'arrivo di uno dei reporter presenti. Nuvolari giungeva ugualmente primo, nonostante procedesse sui cerchioni, senza sospensioni e con la carrozzeria distrutta. Dovevo leggerlo magari un po' come i giornalisti, cioè tipo fascisti su Marte, però ci provo, Gli spettatori videro passare sotto i loro occhi qualcosa di incredibile. No, non ce la faccio. Nell'abitacolo di guida niente era al suo posto. Adesso attenzione. Nuvolari guidava senza seggiolino e in sostituzione del volante guidava con una chiave inglese. In un angolo riverso giaceva il meccanico coperto di fango e olio.
Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Nuvolari e bruno di colore, nuvolari alla maschera tagliente, nuvolari alla bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 100 saette.
Quasi spacciato, tante volte lo danno per spacciato Tazio Nuvolari, in moto dove vince diverse gare, imbottito di morfina per le ferite o avvolto addirittura in bende quasi come una mummia, ma la volta in cui si supera, lo dice lui stesso, è alla mille miglia. La corsa che gli è sfuggita in passato, ma nel 1930 la gioia è doppia. Vince e batte Achille Varzi, una volta amico e rivale, ma oggi rivale e basta. Varzi gli è davanti di diversi minuti, ma Nuvolari inizia a spingere a più non posso, è abituato a farlo. Sembra che la sua macchina possa esplodere da un momento all'altro, ma Tazio ha solo una cosa in mente: recuperare Varzi, partito 10 minuti prima. Nel cuore della notte lo vede e a quel punto fa la cosa più assurda e pericolosa che un pilota possa fare.
E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi tanto difficile morire e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Chiamale se vuoi emozioni.
E di emozioni ne deve provare a profusione. Si mescolano la voglia di vincere, quella di impartire una lezione all'ex amico rivale, ma pure quei limiti che Tazio sente di dover raggiungere e superare ogni volta. Sarà ricordata come la beffa dei fari spenti, perché arrivato a pochi metri da Varzi, guida con le luci della macchina spenta e guida seguendo le luci della macchina che lo precede, impostando ogni curva dopo aver memorizzato la traiettoria di chi lo precede. Così Varzi non si avvede di averlo a poca distanza. Per vincere gli basterebbe arrivare appena dietro, sostanzialmente. 10 minuti di ritardo con cui è partito sono stati cancellati. Ma Nuvolari, lo avete capito, non è tipo da accontentarsi di cose semplici. Lo affianca e lo passa, sempre al buio, almeno secondo la leggenda. Secondo Varzi, invece, il sorpasso avviene di giorno e con Varzi stesso che gli lascia strada, avendo oramai compromesso la sua mille miglia. La verità? facciamo a metà strada, così non diamo la colpa a nessuno, in merito a nessuno. E a metà strada, fra Mantova e la Sicilia, dove si appresta a correre la Targa Florio, vale a dire la più antica gara di durata automobilistica al mondo, Nuvolari si ferma nel 1932, si ferma a Roma. L'invito è di quelli irrinunciabili, è di Gabriele D'Annunzio, che lo invita al Vittoriale per un regalo, una piccola tartaruga d'oro con la dedica all'uomo più veloce, l'animale più lento. La tartaruga diventerà il suo portafortuna, tanto da farla cucire sul petto, a destra, sulla sua, diciamo, divisa ufficiale, quella che scaramanticamente indossa sempre: un maglione giallo con il suo monogramma, i pantaloni azzurri e il gilet di pelle marrone, gli stessi con cui, secondo le sue precise volontà, verrà sepolto nel 1953 accanto al suo volante preferito, in questo caso non una chiave inglese.
Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va, l'auto che comodità. Sulla Topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va, se ne lascio sciotto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e a forza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto si staccano in canto, 46. Sulla Topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Bionda, non guardare dal finestrino che c'è un paesaggio che non va. È appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù. Meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su. Beviti sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Sulla Topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, mi sembra una fionda, e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto va che nel canto nel 46. Topolina, Topolina! Topolina, Topolina,
diciamolo, ammettiamolo, sono pochi coloro in grado di essere all'altezza di Paolo Conte, soprattutto negli anni 70, gli anni in cui improvvisamente il benessere viene meno, perché ci accorgiamo che per esempio il petrolio non sgorga dal rubinetto a comando. Conosciamo per esempio la crisi energetica. Io per poco non me la ricordo, ma molti di voi sicuramente si ricordano le giornate di chiusura totale al traffico, i bambini che giocano sulle strade, in autostrada, rendendo un giorno di allarme un gioco meraviglioso. Conte lo fa con una canzone, quella Topolino su cui si viaggia, che è un incanto, soprattutto quando la prima notizia, la prima strofa ci ricorda: oggi la benzina è rincarata. Storia anche dei giorni nostri anche. Topolino, perché non è necessario essere grande, grosso e potente. Godzilla, perciò, può mettersi da parte. Ve lo ricordate, tra l'altro, il lancio del Godzilla hollywoodiano a fine del secolo scorso? Diceva: le dimensioni contano. anche perché comunque Godzilla con questo, in questo caso non c'entrerebbe proprio per niente, perché né davanti né tantomeno dietro su una panca in legno ci starebbe sulla Topolino. La Topolino che è l'auto che cambia per sempre il modo di muoversi a sud delle Alpi, lungo lo stivale ma non solo, e nasce proprio nel periodo in cui Tazze Nuvolari diventa il mantovano volante. Mussolini vuole una nazionale all'avanguardia, moderna, la vuole così, ma di soldi non ce ne sono, anche perché il vil denaro è usato, ad esempio, per campagne vergognose di conquista nelle colonie, pessima pagina di tanti paesi europei in cui i cui segni, le cui cicatrici sono evidenti ancora oggi nel 2025. Così il Duce convoca a Palazzo Venezia, nel suo enorme studio, dovete pensare a una sala gigantesca dove la sua scrivania è posta in fondo in modo tale che chiunque entri sia costretto a percorrere 20 metri circa e sentirsi così in soggezione davanti a quell'uomo iroso, astuto e assetato di potere. Dicevo, convoca nel suo studio il senatore Giovanni Agnelli, è tra i fondatori nel 1899 della Fabbrica Italiana Automobili Torino, vale dire la Fiat. A lui chiede un modello che possa convincere gli italiani a viaggiare su quattro ruote, a lasciare le biciclette, i carretti, a non consumare più le suole delle scarpe. Non importa la forma, importa che costi poco, non più di 5.000 lire. È un'idea che piace, piace anche a qualcuno a nord delle Alpi, tale Adolf Hitler, che convoca a sua volta il signor Porsche chiedendo un modello dal costo non superiore ai 1.000 marchi. Nascerà così il Maggiolino. Ma Mauro, solo noi possiamo passare da due dittatori all'auto con una vera e propria anima, vale dire Herbie. Ve la ricordate? Dai, torniamo bambini per qualche istante. Un successo clamoroso al cinema innanzitutto, poi ricordo anche le prime VHS, i modellini di Herbie con quell'iconico numero 53, l'album delle figurine, perché io sono sicuro di aver fatto anche l'album delle figurine. Al cinema sono quattro i capitoli di Herbie, diciamo 4 più 1, quello del 2005. Per dire, Herbie va in Messico, gira in lungo e in largo gli Stati Uniti e soprattutto va al Rally di Monte Carlo, dove si innamora di una Lancia bellissima, ma dove soprattutto si ritrova coinvolto nel furto di preziosissimi gioielli, cioè praticamente un'anticipazione del Louvre 2025. Herbie ha un'anima. L'ultimo esemplare prodotto esce dagli stabilimenti della Volkswagen di Città del Messico nel 2003, una storia lunghissima, la più lunga per un solo modello, 1938-2003, inimitabile. Ma torniamo alla nostra Topolino, a chi commissiona quella vettura? Avete presente il gergo usato da quei signori, volutamente con la S minuscola, tutto deve essere grandioso, deve essere forte, deve essere mascolino, in linea con la retorica bellica degli arditi. Come si può chiamare perciò l'auto che deve assecondare tutto questo Topolino? Infatti il vezzeggiativo arriva direttamente dalla gente che vede in quella minuscola automobile un piccolo roditore, magari con qualche allusione a quel fumetto sbarcato negli stessi anni da oltreoceano, dagli Stati Uniti, inviso anche al Duce, ma troppo celebre e popolare per essere fermato, perché Mussolini era pazzo, iroso, assetato di potere, ma anche furbo. Il piano, la motorizzazione di massa e di un popolo, fallisce e la colpa è dello stesso Mussolini, perché l'entrata in guerra prosciuga le casse delle famiglie e soprattutto chiede alle stesse un contributo di vite assurdo. Così quella 500, perché doveva essere la 500 come nome, presentata nel giugno del 36, rimane per quasi 10 anni un bellissimo sogno per pochissimi. È il dopoguerra a far innamorare gli italiani della Topolino, anche se il prezzo frena l'entusiasmo. Ci vogliono ben 8.900 lire e lo stipendio annuale di un operaio è di 4.000 lire. Ma la macchina è geniale, essenziale è quelle quattro ruote che il suo disegnatore con il team battezza 0A. Zero per ricordare la Fiat prodotta in serie prima della Grande Guerra, A come l'iniziale di aviazione, il settore dove Giacosa, l'ideatore di questa macchina, lavora dal 1932. Topolino però per acclamazione diventa il nome della 500, almeno poi fino al 1955, anno in cui un nuovo modello prenderà forma e uscirà dallo stabilimento torinese. Un giorno triste e felice al tempo stesso, che gli operai sul foglio di fabbrica così celebrano: addio Topolino della strada, addio 500 Giardinetta, sei l'ultima ad andare per la contrada, verso quel fato pure te aspetta. Vanessa Paradis, Giù le taxi, difficile immaginarlo con le forme di una 500 o della sua versione lussuosa, perché sapete che la 500 ha avuto anche una versione lussuosa, la bianchina, che fa sorridere, perché lo so, l'auto di Fantozzi, un mezzo di alto standing, eppure nasce proprio così nel 1955 con l'auto bianchi, perché il mercato delle due ruote muscolari va un po' stretto al commendatore Quintavalle, che coinvolge due imprenditori da niente, Pirelli e un giovanissimo Giovanni Agnelli, in quel progetto. Un progetto di successo a cui però nel 1975 Fantozzi esce al cinema e infligge un colpo mortale per l'immagine, perché quella macchina, con ragioniere Ugo Fantozzi, diventa l'emblema non della fortuna, non della bellezza, ma della sfortuna. A proposito di fortuna, la fortuna va cercata. E questo artista, perché non trovo un'altra definizione, un artista di Masnago, vale a dire un quartiere di Varese, fa sua la fortuna andando in Francia. Già questa cosa è abbastanza curiosa, perché va dai cugini rivali, sapete benissimo la rivalità che c'è tra francesi e italiani. Si chiama Flaminio Bertone ha 22 anni ed è un pivello quando prende la valigia, il vestito migliore e si presenta nell'ufficio di André Citroën. In tasca ha un brevetto, quello per un saliscendi pneumatico per i finestrini dell'automobile. Adesso sapete chi ringraziare. L'idea è geniale, però Flaminio ha un piccolo problema, questo.
No, io volevo savoir. No, io volevo savoir l'idris. Ya?
Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco.
Parla italiano! Parla italiano!
Complimenti!
Complimenti!
Insomma, gli va bene, perché francese pessimo, ma cervello finissimo. Assunto immediatamente. Il rapporto con i colleghi però non è facile, perché il Bertoni, piccolo di statura, diventa letteralmente un gigante iroso sul lavoro. È per questo che lascia Varese. I colleghi non riescono a stargli accanto, praticamente. In Francia rimane 7 anni e quando giudica di aver appreso a sufficienza, torna all'ombra del Sacromonte, dove apre uno studio di progettazione e inizia a disegnare carrozzerie. Al tempo stesso dipinge e scolpisce, per questo che ho detto che è un vero artista. Passano 2 anni e il richiamo della Francia si fa forte, ci torna con la fidanzata che diventerà sua moglie. La Francia gli piace, ma con un figlio piccolo e tante piccole grandi spese in tasca non rimane molto. E allora che cosa fa? Torna da Citroën, che, felice di riavero, gli affida il compito di modernizzare la linea e soprattutto di staccarla dal filone americano. Liberi di non credere, ma in una sola notte scolpisce letteralmente nel legno le forme della traction avant, aerodinamica, affascinante. E lui dice, ovvio che sia così, l'ho ideata osservando un cigno in volo sul lago di Varese. Mentre in Italia è la Topolino a conquistare la gente, lui nel 1948 disegna la Due Cavalli, ma soprattutto nel 1955 il suo capolavoro assoluto, la Citroën DS19. Questa volta si ispira alle linee di un pesce. È appena nata ufficialmente la dea delle auto, quello che in molti abbiamo chiamato per anni squalo. Non viene alla storia dell'automobile niente che le si avvicini in fatto di innovazione tecnologia e qualità stradali. Alla sua presentazione 70 anni fa, il 6 ottobre del 55, la dea diventa la prima auto al mondo con i freni a disco, cioè li aveva usati la Jaguar, ma a Le Mans su un prototipo. Prima auto europea con servosterzo, a cui aggiunge sospensioni idropneumatiche autolivellanti, cambio e frizione servoassistiti. Bene, però in caso di guai meccanici questa cosa combinata creava qualche problema. Adesso vi potrei anche spiegare quale, ma io faccio già fatica a trovare la vaschetta del liquido lavavetri nella macchina, quindi mi fermo qua. Nel giorno della presentazione, solo al Salone di Parigi ne vendono qualcosa come 12.749 in 45 minuti, che diventano poi 80.000 alla fine del salone. Prodotta e venduta in 1,5 milioni di esemplari in ogni angolo del pianeta. Ci sono DS in Giappone, negli Stati Uniti, in Sudafrica e persino in quella che fu l'Unione Sovietica, dove un certo Yuri Gagarin nel 1961 ne guida una, evidentemente per sentirsi ancora un po' nello spazio con quella linea così moderna. È stata l'auto dei capi di Stato, in primis di De Gaulle, che ne fa una bandiera, ma anche di cantanti rock, divi, registi del cinema. Orson Welles, per esempio, ne ha una, e Francis Ford Coppola tutt'oggi non si separa dalle sue due berline DS che lo accompagnano tra i viali dello studio di Hollywood. E questa era l'ultima storia, l'ultimo viaggio di Mille Storie. Abbiamo viaggiato su un topolino, su uno squalo, abbiamo viaggiato con i Metallica. Insomma, speriamo che sia stato un buon viaggio, un viaggio che riprenderemo domani puntuali alle 11.
Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.